Gioco, divinazione, popolarità, fascinazione artistica e leggende. Quella dei tarocchi è una pratica che attraversa 7 secoli di storia, chiamando in causa significati, reazioni e usi differenti. Una storia plurale che è ora possibile scoprire nella mostra Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna, inaugurata alla fine di febbraio all'Accademia Carrara di Bergamo. Pensate, è la più grande e completa mostra mai realizzata dedicata a questi manufatti che hanno conosciuto grande popolarità e hanno sempre affascinato artiste e artisti, da Leonora Carrington a Niki de Saint-Phalle fino a Italo Calvino. Ma se negli ultimi secoli l'uso divinatorio dei tarocchi, quello diciamo che vede queste carte da come carte da interpellare per leggere il futuro, ha riscosso grande fortuna, la loro origine è molto diversa. Una molteplicità di usi e di significati che questa mostra ha ricostruito partendo dalle origini. Di tutto ciò noi parliamo insieme ai nostri due ospiti, che sono felice di salutare. Buongiorno, per cominciare, al curatore della mostra, Paolo Plebani, benvenuto in Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Paolo Plebani è storico dell'arte, ha collaborato con vari musei e istituzioni, insegna all'Università di Pavia, alla Cattolica, ed è conservatore all'Accademia Carrara di Bergamo. E buongiorno e benvenuta anche a Marianne Costa.
Buongiorno.
Lei è scrittrice, traduttrice e anche titolare di un master in letteratura comparata e coautrice con Alejandro Jodorowsky del libro di culto La via dei tarocchi, anche di metagenealogia, entrambi usciti per Feltrinelli, ma citiamo anche il suo I tarocchi passo a passo 2020 e Il tarocco da vivere 2022, usciti per OM Edizioni. Marianne Costa, Alejandro Jodorowsky ha definito i tarocchi come la cattedrale tascabile. Jodorowsky, con cui lei ha collaborato per tanti anni, cosa intendeva con questa immagine e lei come li definisce? Poi arriviamo anche a raccontarne la storia, insomma tutti gli usi.
Jodorowsky di una certa maniera è l'erede di un lignaggio che è quello che prevale e che Paolo Plebani ha capito in una forma meravigliosa nella mostra, che i tarocchi non siano né puramente opere di arte, diciamo immobili, né quello strumento di divinazione che era diventato alla fine dell'Ottocento in un modo molto superstizioso. Lui è stato iniziato ai tarocchi dalla grande pittrice Leonora Carrington, che li ha ricordato che bisognava guardarli, cioè della stessa maniera che uno storico dell'arte guarda un'allegoria e la capisce con un contesto culturale, un contesto simbolico, eccetera. Leonora Carrington, che conosceva benissimo i tarocchi negli anni 50, gli disse: i libri non servono, perché realmente tutta la tradizione della cosiddetta interpretazione dei tarocchi è un 90% di qualsiasi cosa, e guardali. E poi è arrivato André Breton, che gli ha fatto capire che i tarocchi cosiddetti marsigliesi, cioè i tarocchi da gioco, i tarocchi che, come la maggior parte dei mazzi dal 500 all'800, realmente erano per i giocatori, erano quelli di valore più alto, perché erano una specie di oggetto della saggezza popolare. Quindi quando parlava di cattedrale tascabile, parlava del fatto che il mazzo ci dà la possibilità di avere con noi, anche se siamo delle persone molto umili, anche se eravamo, una persona nell'esercito nel Settecento, tutta l'essenza del simbolismo dell'esoterismo occidentale. E con questo simbolismo è stato Italo Calvino a creare la nozione di raccontare delle storie, cosa che è molto distinta del fatto di predire il futuro. Quindi i tarocchi diventano uno strumento per conversare con la saggezza più profonda, più sacra dell'Occidente.
Paolo Plebani, allora le chiederei come si è declinata questa idea della cattedrale tascabile nella mostra di Bergamo che lei ha curato, e poi come è nata l'idea di questa esposizione.
L'idea è stata quella di declinarla attraverso una serie di mazzi, di selezioni di carte molto importanti che si dispiegano lungo tutto l'arco cronologico della storia dei tarocchi, quindi dai primi tarocchi quattrocenteschi fino alle più recenti esperienze che gli artisti hanno fatto con i tarocchi, appunto con Leonora Carrington, con Niki de Saint-Phalle, con Francesco Clemente, ad esempio. Come è nata l'idea di questa mostra? È nata dal fatto che l'Accademia Carrara custodisce dal 1900, data esatta, 26 carte da tarocchi che appartengono a un mazzo molto celebre, il mazzo Colleoni, che si trovava alla fine dell'Ottocento a Bergamo e che è stato poi disperso. Quindi la prima idea è stata di riunire dopo oltre un secolo questo mazzo meraviglioso, che è il più completo mazzo di tarocchi quattrocentesco sopravvissuto, perché è un mazzo che si colloca alle metà del Quattrocento e ci sono rimaste 74 carte sulle 78 che componevano un mazzo tradizionale. 26 carte sono all'Accademia Carrara, 35 sono dal 1911 a New York, prima nella collezione di John Morgan e poi alla Morgan Library and Museum, e 13 carte erano rimaste a Bergamo presso gli eredi di coloro che li avevano dispersi alla fine dell'Ottocento. E quindi il primo obiettivo della mostra è stato quello di riunire questo mazzo. Ce l'abbiamo fatta ed è stata una grande emozione, ed è una grande emozione credo anche per i visitatori oggi vederlo in un'unica vetrina, come se fosse sempre stato insieme. E da qui però è nata anche l'idea di raccontare la storia multiforme, sfaccettata e soprattutto affascinante di queste carte.
Sì, perché all'interno di questa storia plurale, quando si pensa ai tarocchi come, diciamo, non addetti ai lavori, spesso la prima immagine che viene in mente è legata all'esoterismo, alla divinazione, i tarocchi quindi come modo per leggere il futuro. Ma per i primi tre secoli la storia di queste carte è stata diversa. Già prima Marian Costa ci diceva qualcosa, ma qual è il contesto culturale in cui nascono i tarocchi?
Le carte arrivano dall'Oriente, le carte in generale, così un po' come noi le conosciamo con i semi della tradizione, arrivano dall'Oriente a metà del 300. Ovviamente non c'è rimasto quasi nulla di queste antiche carte da gioco, perché nell'uso sono andate distrutte, consumate, però i documenti ci dicono che il gioco ebbe grande successo. I tarocchi nascono nelle corti italiane, nelle corti dove per passatempo, per svago, per divertirsi nelle ore d'ozio erano molti i giochi che si facevano, e tutta la prima parte, la prima sala della mostra è dedicata al gioco a corte, c'erano anche le carte. E vi è una vera competizione tra le diverse corti nell'inventare nuovi giochi con questa con le carte che erano appena un secolo prima arrivate dall'Oriente, e i tarocchi sono il frutto, diciamo così, anche di questa competizione nell'inventarsi nuovi giochi. Ecco perché le corti del Rinascimento italiano, quella milanese in particolare, ma anche Ferrara, insieme alle città di Bologna e di Firenze, sono le città in cui probabilmente negli anni 30, 40 del 400 questo gioco nasce, come un gioco di carte esclusivamente, come un gioco di memoria, nel senso che come dire, la memoria delle persone che vi giocavano svolgeva un ruolo essenziale, e quindi come un gioco di abilità e di destrezza da parte del giocatore, cosa che soprattutto nei primi anni lo rende un gioco meno condannato di altri giochi di carte che invece erano legati al tema del caso, della fortuna e quindi dell'azzardo.
Marian Costa, tarocchi quindi come prodotto delle corti, con una funzione legata quindi ai valori di quella specifica civiltà, il gioco e l'intrattenimento. E sarebbe forse interessante anche ragionare sull'idea del gioco come pratica umana. Viene in mente l'Homo Ludens dello storico Huizinga. Ma quando si parla dei tarocchi più popolari, perlomeno oggi si pensa ai tarocchi di Marsiglia, non a quelli delle corti italiane. Da cosa dipende quindi questo successo della città francese in relazione ai tarocchi, e cosa sono esattamente i tarocchi di Marsiglia?
Allora, la prima cosa che vorrei dire, che è molto importante, è che quello che sta dicendo Paolo è un 90% sicuro, però è soltanto una teoria. Perché? Perché quello che è fatto di carta sparisce facilmente. Quindi i primissimi tarocchi conservati sono i tarocchi di corte, perché sono opere d'arte con fondo d'oro, fondo d'argento, eseguiti da pittori celebri. Però non sappiamo se non c'era un gioco primordiale e non sappiamo se questo gioco primordiale non fosse il prodotto di un maestro spirituale, perché per esempio nel Tibet del 400 esistono delle carte chiamate chakali che assomigliano molto ai tarocchi e che erano carte che i maestri dipingevano per i loro studenti come altare portabile. Quindi mi piace tenere in mente questo 10% di insicurezza nella storia che si basa sui documenti che abbiamo realmente e guardare nella mente che per esempio fra due secoli se qualcuno ritrova il Mickey Mouse di Jeff Koons fatto come una scultura, bisognerà ricordarsi che Mickey Mouse esisteva prima come fumetto e come film di Disney. Mi sembra molto importante perché? Perché questo simbolismo, che molto giustamente ha detto Paolo, era un oggetto di studio, di memorizzazione, eccetera, è collegato con la mentalità rinascimentale come mentalità di un'epoca che era stata espulsa dal centro del mondo con la rivoluzione copernicana, non so come si dice in italiano, cioè che la Terra non era il centro del mondo e quindi era un'epoca dove l'essere umano cercava senso. E quindi questa ricerca di senso diventa un gioco, il gioco dei trionfi. L'invento dei tarocchi è quello che oggi chiameremo le briscole, gli atù, cioè l'idea di una serie di carte che può vincere tutti i regni, il regno della spada, quello della coppa, quello del bastone e quello dei denari. Quindi quando il gioco arriva in Francia, in realtà non è cominciato a Marsiglia, molto probabilmente piuttosto a Lione, con l'invento della stampa e la diffusione della xilografia, il centro era Lione e questo fa senso perché con il cammino transalpino, diciamo, fra l'Italia e la Francia, no? In realtà Francia è diventata il centro di produzione di tarocchi, però fatti in Avignone, fatti in Lione, fatti in Parigi, come si ritrovano, cioè nella mostra c'è il tarocco Catelin Geoffroy che viene di Lione del 500, c'è il tarocco di Noblet che viene da Parigi. E in realtà la produzione si fissa a Marsiglia nell'Ottocento, che diventa il centro di produzione del gioco di tarocchi. Quindi quando gli esoteristi dell'Ottocento riscoprono i tarocchi come gioco popolare, come gioco di niente, in realtà è fine Ottocento perché tocca a Cour de Guéblin di aver visto una partita di tarocchi in un salotto di un enciclopedista e di aver cominciato a delirare sul fatto che sono delle carte con un simbolismo egizio, eccetera. E in quella epoca tutta la produzione era basata a Marsiglia e perciò l'hanno chiamato tarocco di Marsiglia. In realtà in Francia si chiamava tarocchi a semi italiani, cosa che mi sembra bellissima perché è veramente un prodotto binazionale, potremmo dire, no? E quindi questo gioco un po' nell'Ottocento diventa, va fuori di moda e rimangono i mazzi con i quali la gente non sa molto bene cosa fare e dobbiamo ricordarci che l'Ottocento è un secolo di rivoluzione industriale, di colonialismo, di potenza borghese. Più o meno il contrario del Rinascimento, cioè il senso della vita dell'essere umano diventa l'avere e non l'essere. Quindi secondo me questo risorgimento dei tarocchi, del loro simbolismo molto incipiente nell'Ottocento, molto brutto, perché le prime interpretazioni fanno piangere oggi, sono veramente molto naif, viene da un bisogno di riconnettere con un misticismo, un simbolismo, un linguaggio molto più profondo dell'essere umano. E così si passa dal gioco abbandonato, potremmo dire, anche se in Francia si gioca ancora a tarocchi, però non con il modello di Marsiglia, con quello che si chiama il tarocco nuovo. Quindi questi giochi abbandonati diventano un oggetto un po' per la New Age dell'epoca, no? Che vede che queste immagini hanno un senso, perché anche se sono molto meno di lusso che quelle dei tarocchi principeschi, c'è tutta la forza archetipica, la forza allegorica, no? E qui comincia la seconda vita dei tarocchi, che attraverso il gioco riporta all'essere umano del Novecento questo risorgimento spirituale che, cioè, è stato predetto in tanti modi, di provare a capire qual è il nostro posto nell'universo, la nostra relazione con quello che rappresentano gli angeli. Quando arriva la carta della morte, cosa vuol dire? Perché tutti moriremo, però ci parla dell'impermanenza essenziale, eccetera, eccetera.
Paolo Plebani, seguendo appunto questa linea evolutiva che ci stava delineando Marian Costa, negli ultimi secoli i tarocchi diventeranno un bacino di fascinazione per il mondo artistico, già prima, a dire il vero, ma nel Novecento c'è una piccola esplosione di interesse. Viene in mente il Giardino dei Tarocchi in Toscana, con le sue 22 statue coloratissime, imponenti, di Niki de Saint-Phalle, e poi anche Eleonora Carrington, e lì si apre tutto il versante del surrealismo, che non poteva non restare, diciamo, stregato dai tarocchi, con tutta la sua ricerca del mondo oltre la realtà. Che significato hanno avuto quindi i tarocchi per i surrealisti?
Ma hanno avuto, come accennava anche all'inizio Marianne, parlando di Breton, hanno avuto un significato importantissimo. Credo che sia stato proprio il modo disincantato, lo sguardo anche ironico con cui hanno guardato e con cui hanno giocato con le immagini i surrealisti, a riportare, come dire, i tarocchi in qualche modo all'origine, a riconsegnarli a quella funzione ludica e di grande pregnanza simbolica che avevano all'inizio. Gli incroci tra surrealismo e tarocchi sono molti. In mostra c'è una bella copertina disegnata da André de Rennes della rivista Minotaur, ci sono alcuni studi per il cosiddetto Jeu de Marseille, che è un gioco non di tarocchi, ma che parte però nella realizzazione dai tarocchi di Marsiglia, e c'è soprattutto il quadro di Brauner, il surrealista, un quadro della Fondazione Guggenheim di Venezia, in cui questa, direi quasi, identificazione tra surrealismo e tarocchi è resa esplicita, perché l'artista si autoritrae e ritrae di fatto il surrealista tipico nelle vesti della carta del bagatto, quindi esplicitando questa connessione tra il surrealismo e i tarocchi.
I tarocchi affascinano tutti, con un significato tutto diverso. Questa fascinazione per i tarocchi nel secondo Novecento coinvolgerà anche gli strutturalisti, come per esempio Umberto Eco. In questo contesto nascono due libri di Italo Calvino, Il castello dei destini incrociati e La taverna dei destini incrociati, dove i tarocchi sono usati come macchina narrativa, appunto per costruire storie intrecciate e complesse. Solo per dire un po' della varietà degli usi artistici di questi manuali. Fatti. Marian Costa, che idea aveva Calvino quindi dei tarocchi?
Secondo quello che so, e al rischio di sbagliarmi perché conosco molto meglio i surrealisti che la storia di Calvino, lui aveva letto una tesi di linguistica della quale il soggetto era che la cartomanzia, che era ancora molto attiva in quella epoca, la cartomanzia predittiva, era una modalità narrativa. E poi si vede in mostra che c'è una proposta del suo editore fra lavorare con i tarocchi o magari gli ex voto, eccetera, e lui si affascina con i tarocchi, perché ovviamente i tarocchi sono affascinanti, e quindi decide di seguire la proposta dell'editore facendo quel famoso libro sui tarocchi. Quello che è molto importante, e che magari vorrei aggiungere dei surrealisti, è la nozione del caso oggettivo, le hasard objectif, che comincia con la storia di Breton e Nadja, questa donna che lui incontra per strada, e questa idea che lavorare con il caso, il stesso caso che quando si distribuiscono le carte per giocare e in gioco, però lo stesso caso anche di fare i cadaveri squisiti, che uno scrive qualcosa, lo nasconde, l'altro continuisce la serie del poema, eccetera. Questa idea che c'è una coerenza nel disordine, nel caos, che era un'idea molto moderna. E quello che è bellissimo è che c'è una contribuzione fra il tarocco come gioco del caso che ci permette di ritrovare una coerenza profonda del simbolismo dell'inconscio, della bontà della vita, perché un altro elemento molto importante è il libro Arcano 17 di Breton, che quando finalmente era andato a vivere la guerra in America, ha perso la moglie l'ha lasciato e si è rinnamorato dell'ultima donna della sua vita, per la quale ha scritto Arcano 17, che un po' è diventato il manifesto di pubblicità dei tarocchi, no? Quindi Breton, i surrealisti lo usano come una specie di libertà creativa nel centro del caso, e Calvino riporta ordine e quasi direi la nozione di contrainte, quella dell'Ulipo, no? di costrizione, di mettersi a ordinare le cose, scusate il mio italiano perché penso in francese, con una obbligazione di seguire un modello, di trovare un modello da seguire. E questo è bellissimo perché parla del tarocco come arte. L'arte è sempre una coerenza, una drammaturgia, un desiderio di rappresentare qualcosa in un modo astratto o figurativo, e alla volta una libertà e un gioco con il caso, no? Quindi a cosa ci riporta questo nella richiesta della lettura dei tarocchi? Ci riporta non più a una lettura predittiva, ma a una lettura che è un accompagnamento verso la saggezza rinascimentale, la saggezza surrealista, la saggezza alla Calvino di saper creare narrazioni coerenti, e generalmente è di quello che una persona ha bisogno quando c'è un conflitto, un'insicurezza, un blocco, una pena di amore che non ferma mai. In realtà abbiamo bisogno di rimetterci d'accordo con la vita, di ritrovare un ordine, di aprire gli orizzonti, di ritrovarci al centro del mondo. Quindi per questo tutte queste modalità, quella rinascimentale, quella surrealista, quella che non chiamerei calvinista perché sarebbe una parolaccia.
Calviniana, diciamo.
Calviniana, diciamo. E giocano insieme, però è bellissimo vedere, c'è una lettera di Calvino a un amico in mostra, Paolo ci potrà dire chi era perché io ho la memoria corta, dove lui parla del suo fascino, che diventa innamorato dei tarocchi quando comincia a lavorare con loro. Ed è quello che succede, per questo è una mostra da vivere, perché le persone entrano, l'altro giorno ero a Bergamo, è entrato un padre con il suo bambino che ascoltava l'audioguida, e io ho fatto un paio di voci dell'audioguida, e quindi mi avvicino al bambino che ascoltava l'audioguida e ho detto sono io, e ho cominciato a passeggiarlo nella mostra, a chiedergli che carte vorrebbe rubare eccetera, era felice, e questa mostra ha la qualità di questa possibilità, cioè porta alla conoscenza questo campo enorme dei giochi di tarocchi, però dopo potete uscire e comprare un facsimile e giocare con quel facsimile di un mazzo antico. E mi sembra che sia uno degli elementi, in più ovviamente del mazzo Colleoni, che è una bellezza allucinante, e tanti altri mazzi in mostra, e dobbiamo dire di un paio di opere mai viste di Leonora Carrington, che non sono nel catalogo per ragioni di diritti eccetera, però bisogna correre a vederle perché realmente sono dei capolavori incredibili, però anche che sia una mostra da vivere, una taverna alla volta che un castello, giustamente.
Per ritornare su Calvino, in fondo si tratta solo di un mazzo di carte, ma dal fascino che sempre si rinnova. I tarocchi hanno attraversato i secoli, intrecciato storie di committenze, tecniche e di usi diversi, faro di attrazioni artistiche. Oggi noi abbiamo cercato di ripercorrere questa storia a lungo, almeno 7 secoli, dei tarocchi, grazie ai nostri 2 ospiti, l'autrice di tanti e fondamentali libri sui tarocchi, Marianne Costa, e grazie anche a Paolo Plebani, curatore della mostra inaugurata all'Accademia Carrara di Bergamo. Non so se Plebani vuole anche dirci qual è il nome dell'interlocutore di Calvino a cui faceva allusione poco fa.
Sì, era Gianni Celati.
Gianni Celati,
quindi un altro scrittore, insomma, della generazione di Calvino.
Io ricordo che la mostra sarà visitabile fino al 2 giugno dal titolo Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna, e da cui noi siamo partiti per questa riflessione. Grazie ad entrambi, a risentirci presto.
Grazie a voi.
Grazie.